Sognai per la prima volta di costruire un labirinto circa 30 anni fa, nel periodo in cui a più riprese ebbi ospite nella mia casa di campagna vicino a Parma un amico, lo scrittore argentino Jorge Luis Borges, che aveva il labirinto come tema preferito. Minosse costruì il suo labirinto come una prigione, perché nutriva intenzioni cupe e crudeli. Invece io immaginai un equivalente addolcito che fosse anche un giardino, dove la gente potesse passeggiare, smarrendosi di tanto in tanto, ma senza pericolo. Con queste parole, Franco Maria Ricci presentò al pubblico nel 2015 la sua creazione, Il labirinto dell'Amazone. E oggi vi voglio portare qui, perché possiate giocare e divertirvi come bambini, perché possiate perdervi con la mente tra sentieri senza uscita, perché riusciate a ritrovare la strada dei vostri pensieri e del tortuoso dedalo incantato fatto di bambù, un percorso in cui inoltrarsi per fantasticare e magari riflettere. Vi do il benvenuto al labirinto dell'Amazone, il più grande labirinto al mondo. È un luogo spettacolare in cui perdervi almeno una volta nella vita. Vale la pena visitarlo. È formato da 4 labirinti intercomunicanti e a pianta a stella che copre 7 ettari di terreno. È realizzato interamente con bambù di specie diverse, 20 per l'esattezza, per un totale di circa 2000 piante alte tra i 30 cm e i 15 metri. I corridoi del labirinto sono larghi 3 metri ed i percorsi si estendono per oltre 3 km. Ci troviamo tra Parma e Fontanellato, dove l'editore e designer Ricci aveva la sua dimora. È un parco culturale ispirato ai labirinti romani nella sua forma, con angoli retti e quartieri, ma con elementi di disturbo come bivi e vicoli ciechi, non presenti nella tipologia classica. Al centro del labirinto dell'Amazone trovate una piazza di 2000 metri quadrati, contornata da porticati e ampi saloni. Ospita concerti, feste, esposizioni e altre manifestazioni culturali. Prospiciente alla piazza, una cappella a forma piramidale, che ricorda il labirinto come simbolo di fede. Si trovano anche la bottega del labirinto, dove acquistare e degustare i prodotti tipici locali, dal culatello al parmigiano reggiano, dai vini locali ai dolci tipici della regione, e un bookshop dove si possono trovare molte edizioni ormai rare di Franco Maria Ricci. Mentre al bistrò del labirinto, Massimo Spigaroli, chef stellato locale, e Rocco Stabellini firmano la ristorazione, offrendovi l'eccellenza del loro sapere in cucina. Ma non è tutto. Il complesso ospita spazi culturali, tra cui un museo di più di 5.000 metri quadri, con un'esposizione eterogenea di opere, più di 500, datate tra l'Ottocento e il Novecento, che comprendono busti dell'epoca napoleonica, nature morte, dipinti, sculture e persino oggetti, tra cui spicca una Jaguar degli anni 60. Tutte cose raccolte in 50 anni di attività. E anche una biblioteca dedicata ai più illustri esempi di tipografia e grafica. E così mi inoltro tra quel divertente dedalo di bambù e mi diverto ad incrociare persone che si perdono e si rincontrano, passeggiano senza tanto porsi il problema di quanto ci metteranno ad uscire da quel groviglio di piante, o si parlano tra un cespuglio e l'altro, facendo a gara tra chi riuscirà prima a conquistare la via d'uscita. Una giocosa esperienza per tutti, ma consigliata soprattutto a chi fatica a ritrovare il fanciullo spensierato che dimora in ognuno di noi. Qui è d'obbligo togliersi l'abito di adulto e lasciarsi andare al più innocente dei giochi. Ma ogni cosa si sa ha una fine, e così mi ritrovo seduta in auto a consultare il navigatore che mi condurrà dritto dritto in un'altra epoca. Fontanellato. Fontanellato deriva il suo nome da Fontana Lata, che richiama la ricchezza delle acque risorgive e sorgenti naturali tipiche della Bassa Padana. L'uomo era presente in queste zone già all'età del bronzo. Dopo il 1000 iniziò il processo di graduale sviluppo economico del centro urbano, che dal primitivo castello si estese a ciò che possiamo vedere nell'attuale borgo. Al centro del paese spicca il maestoso maniero, residenza dei conti San Vitale, che furono i feudatari di Fontanellato dal 1300, proprietari della rocca fino al 1948. La rocca si presenta come un'imponente fortezza con torri a pianta quadrata, testimonianza del fatto che fu costruita in un'epoca in cui non esisteva l'artiglieria. Infatti, le torri a pianta circolare sono così concepite per resistere ai colpi di cannone ed è circondato da un fossato, uno dei pochi ancora oggi pieni d'acqua. Per accedere all'interno si deve oltrepassare un ponte levatoio. Avete presente i castelli delle favole? Ecco, l'effetto è più o meno quello. Al suo interno il tempo sembra essersi fermato. Arredi d'epoca ed oggetti di uso comune, così come dipinti ed arazzi, sono ancora al loro posto, come i conti li lasciarono come sorta di casa-museo, che fosse davvero significativa e veritiera per il visitatore. Oggi la rocca ospita gli uffici comunali al piano terreno, mentre la parte visitabile, divenuta museo, si trova al primo piano, accessibile grazie ad una bella rampa di scale. La prima sala che incontro è la stanza delle armi, poiché al suo interno ci sono fucili e baionette, oltre ad un imponente camino cinquecentesco recante lo stemma familiare. Attraverso la sala da pranzo con ceramiche dell'Ottocento raggiungo la sala da biliardo e di seguito la sala della musica, cosiddetta perché ritroviamo al suo interno vari strumenti musicali. La camera da letto è in stile barocco. L'interno presenta moltissimi affreschi di Borselli e opere d'arte, come una moderna cassa di sicurezza con un intricato meccanismo di chiusura. Curioso il soffitto di questa camera, ricco di simboli legati alla passione di Cristo. Il motivo è ignoto, forse all'origine era una stanza ad utilizzo sacro, oppure doveva servire a ricordare agli sposi di non esagerare, chi lo sa. Sempre in questa stanza troviamo anche un inconsueto e strano ritratto di Barbara Sanseverino Sanvitale, contessa di Colorno, famosa per la sua bellezza ed intelligenza, che però venne fatta decapitare dal duca Ranuccio I Farnese con il pretesto di una congiura contro di lui. Chissà cosa realmente c'era stato dietro questo episodio, dato che la famiglia Farnese era famosa per la cattiveria, gli omicidi, le congiure e la corruzione. Insomma, a dire il vero, una camera dove io non so proprio come si potesse riposare tranquilli. Quei dipinti sicuramente non conciliavano il sonno. Borselli dipinse varie sale del castello e fatto curioso è che lui si firmava dipingendo un gatto, ragion per cui mi fermo ad osservare bene ogni dipinto che vedo per cercare il gatto e verificare se è lui l'autore. La visita al primo piano si conclude nella Galleria degli Antenati, che ospita ben 74 ritratti della famiglia. Una particolarità è che la prima cinquantina di dipinti è stata creata da un solo artista che ha raffigurato i personaggi semplicemente immaginandoli. Ecco perché sembrano tutti un po', diciamo così, uguali fra loro. Ma il gioiello più prezioso della rocca è senza ombra di dubbio la saletta affrescata nel 1524 da Francesco Mazzola, detto il Parmigianino, uno dei maggiori maestri della storia dell'arte europea, un giovane e promettente artista di 20 anni dedito all'alchimia fino alla follia, ossessione che gli provocò molti problemi perché spesso dimentico completamente dei suoi doveri, a tal punto da venire arrestato, a tal punto da morire per un'infezione allo stomaco un po' troppo giovane, quasi certamente conseguenza dei numerosi esperimenti alchemici che gli riempivano morbosamente le giornate. E l'affresco infatti spicca sicuramente per la sua inquietante stranezza. La stanza, di 3 metri per 4, è coperta a volta, dove vi è raffigurato un cielo ed uno specchio centrale, e si chiude con 14 lunette, sotto cui c'è una cornice in legno laccato e bordato d'oro. Era lo studiolo di Paola Gonzaga, sposa di Galeazzo San Vitale. I coniugi ebbero la sfortuna di perdere il loro ultimo figlio subito dopo la nascita e questo li gettò nello sconforto più totale. Si racconta che dopo questo triste evento il marito abbia dato incarico all'artista di affrescare la saletta che divenne così rifugio per la povera madre afflitta. Nella volta, infatti, viene narrata la leggenda presa dalle Metamorfosi di Ovidio di Atteo Atteone, un cacciatore che, per caso, un giorno vide la dea Diana, protettrice della caccia, rinfrescarsi in una pozza d'acqua. Ma la dea, accortasi di essere osservata, si arrabbiò, anche se il cacciatore non lo aveva certo fatto di proposito, così lo punì, non solo trasformandolo in cervo, ma addirittura facendolo sbranare dai suoi cani. Una fine assurda, perché un innocente viene colpito dalla divinità che lo dovrebbe proteggere per una colpa che non ha commesso volontariamente, perché il destino lo porta verso la sua tragica fine. E questa è la metafora della vita che vuole far capire l'artista, ovvero il fatto che le persone vengono punite spesso senza una ragione, non perché siano buone o cattive, ma perché quello è il loro destino. Il messaggio trasmesso per la perdita assurda e inspiegabile di quel bimbo che un destino crudele si è portato via. Nel dipinto abbiamo la prova di questa teoria, cioè la presenza di un angelo con occhi fatati, talmente strano da non far parte del nostro mondo. Sono i classici occhi inquietanti che caratterizzano i personaggi del Parmigianino, proveniente dall'aldilà, che porta via con sé il neonato. Insomma, con questo dipinto allegorico pare che l'artista abbia voluto rappresentare qui tutto il dolore della madre che perde il figlioletto, un'autentica stanza misteriosa nella quale il padre del bimbo Galeazzo e il Parmigianino hanno ben pensato, così come il cacciatore è stato trasformato in cervo, di trasformare l'anima mortale del figlio in anima immortale, con l'intento di far rivivere per sempre il bimbo tra quelle mura. E devo confessarvi che è una sensazione davvero avvertibile entrando in questa piccola camera funeraria. Ma ora vi porto a visitare una cosa davvero unica, una vera camera ottica. E ora mi chiederete, ma cos'è mai? Seguitemi. Il viaggio inizia in una delle torri, più precisamente la torre circolare di sud-est, dove si può ammirare l'unica camera ottica in funzione in Italia, costruita nel XIX secolo attraverso un sistema di specchi, riflette l'immagine della piazza antistante su uno schermo. La suggestiva camera ottica del castello continua a stupire e incantare grandi e piccini, artisti di passaggio e turisti. Tutti ne restano profondamente affascinati. Perché non andare a scoprirla, allora? È collocata alla fine del giardino pensile, dove la contessa Albertina con i figlioletti era solita passeggiare. Si entra dunque nella buia stanza del torrione sul fossato, priva di finestre, caratterizzata da un odore di grotta salmastra. Ci si dispone lungo le pareti nel buio più completo e, appena chiusa la porta col chiavistello, si scopre piano piano un effetto ottico molto suggestivo che si forma su due schermi concavi posti a modo di tavolini. Si vede una sorta di reality, l'immagine rovesciata della piazza antistante al castello, con la gente che passa in tempo reale. I raggi del sole vengono filtrati attraverso un sapiente gioco di prismi che proietta con due sistemi di specchio le immagini del mondo esterno, come se esse penetrassero attraverso i muri. Anche Luigi Ghirri, uno dei più grandi fotografi italiani, ne rimase profondamente impressionato e ben descrive l'effetto che l'emozione, come se miniaturizzati, potessimo per incanto entrare in una macchina fotografica. Da più di 400 anni, questa fototelecamera primordiale ripete al sorgere del sole questo miracolo: osservare nell'immagine come la luce che gradualmente si stende sul piazzale disegna i contorni, accende i colori, le cose, le persone, fino alle nuvole in cielo appena dietro alle case di Fontanellato. La camera ottica non era un artificio inventato dai nobili San Vitale per controllare i loro sudditi, ma un gioco di società della fine dell'Ottocento che racchiude le suggestioni positivistiche e i progressi della scienza, ideologia cara a molti membri della dinastia fontanellese. E così concludo la mia interessante visita al castello di Fontanellato, uno dei più bei castelli del Ducato di Parma e Piacenza, da custodire nel mio prezioso zaino. Alla prossima!
Prese una cometa, il volto si velò e fino in fondo al cielo camminò e sorpresa fu che la bianca distesa dall'alto a spiarlo lei restò e sorpresa non è più che la bianca.